Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Mallarmé. Etienne Mallarmé, che in realtà noi lo consideriamo con il nome di Stefan Mallarmé, o ancora meglio, seguendo la dizione esatta francese, Mallarmé. Comunque, in italiano universalmente riconosciuto come Mallarmé, poeta simbolista francese tra i più importanti seguaci di Baudelaire, nasce da New Mallarmé e da Elisabeth. Elisabeth de Monat, la madre, il nome della madre, che perde lui purtroppo, perché la madre morirà prematuramente nel 1847, e quindi il piccolo Etienne viene affidato ai nonni. E poi i nonni, forse perché stanchi, vecchi, lo affidano a un collegio nel 1852. A un collegio, immaginiamo un collegio di preti, dove Mallarmé dimostra subito di essere a disagio e quindi non studia. Un allievo mediocre, nonostante le sue grandissime capacità intellettive. Gli sarà vietata l'iscrizione, perché proprio allievo mediocre. Pensate un po', la vita di questi geni, di questi poeti, pensate un po'. Gli viene vietata l'iscrizione nel 1855. Soffre Mallarmé, perché muore la sorella Maria nel 1857, e questa mancanza gli dà un grande sconforto, una grande sofferenza. Comincia a scrivere in questa stessa epoca i primi suoi poemi adolescenziali, quindi i primi tentativi poetici, che sono raccolti in un libro intitolato Tra quattro mura. Sono testi di ispirazione ancora alla Victor Hugo e altri poeti, insomma, dell'epoca che lui frequentava nelle sue letture in maniera molto approfondita. Scopre I fiori del male, di Baudelaire, nel 1860. E che dire, ce lo possiamo immaginare. Per lui Baudelaire diventa assolutamente un mito, un faro al quale fare riferimento assoluto nel componimento di versi e in tutto quello che è il mondo che gravita attorno alla poesia di quel periodo. Importantissima la scoperta di Baudelaire, influenzato sicuramente dalla scrittura, dal modo di scrivere di Baudelaire. Quindi Mallarmé, simbolista da affiancare a tutto il movimento dei simbolisti, da Baudelaire a Verlaine, eccetera, insomma, ne fa parte assolutamente con pieno titolo. In questo stesso anno, siamo nel 1860, entra nella vita attiva in ambito letterario, poetico, e studia studia al collegio di Sam, che definirà poi in seguito il primo passo nell'abbruttimento, eh? Nell'abbruttimento. Ma perché? Per una ragione molto semplice, perché la scuola propone a lui dei classici e lui, sentendosi, riconoscendosi in questa appartenenza agli anticonformisti, ai rivoluzionari, ai maledetti, no? Ai baudelariani, ripudia. Lui naturalmente ripudia l'insegnamento del collegio di Saint, si sente di appartenere a quella corrente rivoluzionaria, assolutamente rivoluzionaria, che poi verrà definita simbolismo, proprio simbolismo francese. E nel 1862 alcuni suoi poemi appariranno in diverse riviste, ecco perché c'era questo di importante in quell'epoca, che non so se esiste ancora, che molte riviste si interessavano ai poeti nascenti, ai nuovi talenti, ai nuovi calibri, e li andavano a cercare, li pubblicavano e quindi davano loro un risalto, un rilievo. Cominciarono così proprio a vivere nel panorama culturale molti dei poeti che poi sono rimasti nella storia proprio della poesia, no? Attraverso queste riviste, che avevano grande diffusione attraverso il grande pubblico, insomma. Conosce sempre nel 1862 la governante tedesca Mina Maria Annagera, sempre a Sa, se ne innamora, di qui nasce una storia che lo porterà attraverso varie vicende a Londra. A Londra con lei, con questo suo grande amore, approfitta della sua laurea in lingue per diventare professore di inglese.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà. Con le paure, le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscere. La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole.
Franco Battiato, Le stagioni dell'amore. Saluto. Nulla spuma, vergine verso, a non disegnar che la coppa. Tal si tuffa lungi una frotta di sirene, il dorso riverso. Noi navighiamo, o miei diversi amici. Io già sulla poppa, voi sulla prua che apre alla rotta, flutto di folgori ed inverni. Un'ebbrezza bella mi ingiunge, senza temer beccheggio lungo di levar alto questo salve, solitudine. Scoglio. Stella, a non importa ciò che valse, la cura bianca della vela, la disdetta, alte sullo stordito armento degli umani balzavano di luci le selvagge criniere dei mendichi d'azzurro, col piede qui sui piani, fin nella carne, un vento spiegato per bandiere oscuro flagellava di freddo il loro andare e ancora vi scavava rughe d'ira severe. Sempre con la speranza di incontrarsi col mare, viaggiavan senza pane, senza bastoni o urne, mordendo il cedro d'oro dell'ideale amaro. Rantolarono molti nelle gole notturne felici, ebri del sangue lento dall'or fluente, o morte, solo bacio su bocche taciturne, la lor disfatta è opera d'un angelo possente, ritto sull'orizzonte d'una spada al bagliore, porpora si rapprende sul cuor riconoscente, come già prima il sogno, or succhiano il dolore, e quando vari, ritmando lamenti voluttuosi, il popolo si china e la madre ne ha onore. Quelli son consolati, sicuri e maestosi, ma accanto di fratelli hanno una schiera ignota, beffata, martoriata dai casi più tortuosi. Il sale ugual dei pianti rode la dolce gota, si cibano di cenere col medesimo amore, ma è volgare o burlesca la sorte che li ruota. Potevano eccitare anche come un clangore la servile pietà delle razze malferme, Promete i cui manchi vulture roditore. No, vili e persi in vaste sabbie senza cisterne corron sotto la sferza diroso dittatore, la disdetta, il cui riso ignoto li prosterna. Amanti salta in groppa terzo, il separatore, poi, varcato il torrente, vi tuffa in acqua amara e fa un masso fangoso di voi doppio candore. Grazie a lui, se uno soffia la buccina bizzarra, ragazzi ci torceranno in un riso ostinato scimmiottando la mano sul dietro, la fanfara. Grazie a lui, se uno orna, ecco un seno seccato con una rosa nubile che vi porta chiarezza, bava luccicherà sul suo fiore dannato. E questo nano scheletro, piumato per vaghezza, calzato, cui l'ascella peli in vermi ha converso, per essi è l'infinito della vasta amarezza. Vessati essi non vogliono provocare il perverso, la lor daga stridendo segue il raggio di luna che piove sul carcame e vi passa attraverso. Mesti, senza l'orgoglio che sacra la sfortuna, tristi di vendicare l'ossa a colpi di becco, essi agognano l'odio e non l'astio che abbruna. Essi sono il sollazzo d'ogni gratta ribeca, di marmocchi, bagasce, della vecchia semenza, dei pezzenti, che danzano quando la brocca è secca, i poeti, che vivono d'ira e beneficenza, non conoscono il male di questi dei oscurati. Li dicono tediosi e senza intelligenza. Posson fuggire, essendo d'ogni impresa saziati, come cavalli vergini schiumano di tempesta, piuttosto che al galoppo partire corazzati. D'incenso il vincitore sazieremma la festa. Ma perché non indossano essi buffoni egregi, cenci scarlatti, urlando che tutti ci si arresti? Quando tutti sul viso gli han sputato i lor spregi, nulli e da bassa voce invocando che tuoni, questi eroi eccessivi di scherzosi disagi vanno ridicolmente a impiccarsi ai lampioni.
Due parole vanno dette su questa poesia difficile, sicuramente difficile. Difficile alla lettura, difficile all'ascolto. La disdetta di Mallarmé, dice la critica, è un'opera che esplora il tema della fuga dalla realtà e la ricerca dell'essenza delle cose. Mallarmé, influenzato da Baudelaire e Verlaine, cerca di evadere dai condizionamenti realistici e naturalistici per raggiungere una conoscenza autentica dell'interiorità dell'individuo. La sua poesia è caratterizzata da un linguaggio ermetico, simbolico, che permette di esplorare l'essenza del bello. Questa poesia disdetta è un esempio di come la poesia moderna possa essere misteriosa e oscura, ma anche come l'enigma del non detto sia una parte costitutiva proprio della poesia moderna. E qui potremmo disquisire arrivando proprio all'ermetismo, a parlare dei poeti ermetici di Montale, insomma, dei più grandi poeti ermetici anche della cultura italiana. Più volte ci siamo intrattenuti cercando di entrare in merito a queste problematiche che porta la poesia, problematiche di una comprensione più o meno immediata, che non ci sono, che ci sono in maniera minore sicuramente nella prosa, nel romanzo, nel racconto. Ma perché proprio la poesia si vuole distaccare, vuole liberarsi da questi schemi? E d'altra parte lo stesso Mallarmé abbiamo letto che detestava certi studi che gli venivano imposti al collegio ed erano sicuramente studi di poeti classici, più o meno classici dell'epoca, del periodo, o antecedenti di molto all'epoca stessa di Mallarmé, perché lui vuole e cerca un linguaggio nuovo. Già allora, da studente, ambiva ad approdare a un linguaggio poetico assolutamente disancorato dalla classicità, dal romanticismo, dalla facile comprensione, ma non per il gusto di non essere facilmente compresi, ma perché la poesia è qualcosa che si eleva su sfere, su piani che si discostano dal racconto, dalla confessione, no? Cioè, arrivare al lettore attraverso delle emozioni, delle sensazioni suscitate dalla parola stessa, dal lessico, in senso simbolico, proprio simbolico, è lo scopo, di questi poeti che hanno rivoluzionato, proprio rivoluzionato, il mondo stesso della poesia. Ecco perché risulta difficile la comprensione, perché ci dobbiamo lasciare andare, non dobbiamo cercare in ogni frase, in ogni legame lessicale, sintattico, un'immediata corrispondenza di una realtà ipotetica, una corrispondenza del reale, perché l'uomo è fatto di misteri, l'abisso della psiche umana è a volte assolutamente non possibile da scrutare perché è oscuro e quindi anche con la luce di una lanterna non riusciremmo a trovare la via, la strada a volte per definire l'essere umano. L'essere umano, la psiche umana, l'anima umana è di per sé stessa un mistero.
Perché in te vedo le mie radici.
così. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene.
Franco Battiato, e ti vengo a cercare. Battiato. Battiato, cantante, autore sicuramente tra i più complessi, anche quando sembra assolutamente semplice non lo è mai. Nasconde sempre un segreto, i testi di Battiato nascondono sempre una verità non rivelata, o che Battiato tende a rivelare attraverso giochi di parole, sempre nel chiaroscuro, sempre in una dimensione appannata, oscurata, annebbiata. E Battiato, appunto, non è mai semplice, anche quando lo sembrerebbe. Un po' come la poesia dei simbolisti. Ogni volta che ci si affida a un giro di parole che di per sé stesse risultano in qualche misura poco facilmente comprensibili, si è di fronte a una verità, a una realtà rivelata in modo occulto. C'è sempre un significato, ma il significato in qualche misura sta alla fatica del lettore o dell'ascoltatore riuscire a scoprirlo, addentrarsi in questo significato, rivelarlo a se stessi. E i significati a volte possono essere più d'uno, ci possono essere più realtà, più verità che si intrecciano nel simbolismo. Il 1866 segnerà una svolta nella vita di Mallarmé, a partire da un soggiorno a Caen presso l'amico Eugène Lefebvre, e sarà un periodo di dubbio assoluto e di silenzio poetico che durerà fino al 1869. In seguito, nominato professore, inizierà a novembre una corrispondenza con Paul Verlaine. Nel 1867 viene assunto ad Avignone, comincerà la pubblicazione dei suoi poemi in prosa. In seguito soggiornerà a Milan presso l'amico Mistral. Inizierà a scrivere nel 1869 Igitur, che è un racconto poetico e filosofico destinato a rimanere incompiuto, però, che segna la fine del suo periodo di impotenza poetica iniziato nel 1866. Nel 1870 sceglierà l'aspettativa dall'insegnamento e gioirà per l'instaurazione della Repubblica in settembre. L'anno successivo nasce il figlio Anatole e, dopo la nomina a Parigi, vi si trasferisce in Rue de Moscou. Qui incontra un giovane poeta. Ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo letto tante sue liriche, Rimbaud, e anche il pittore Édouard Manet. che sosterrà al momento del rifiuto delle opere di quest'ultimo al Salone del 1874 e che gli presenterà Zola. Ma Mallarmé pubblica sulla rivista The Dernière Mode, di cui verranno stampati 8 numeri e di cui sarà l'unico redattore. Pensate, crea lui questa rivista, scrive solo lui. E questa rivista esce solo in 8 numeri. Un nuovo rifiuto nel luglio 1875 alla pubblicazione della sua nuova versione di Il pomeriggio di un fauno, che comunque verrà dato alle stampe l'anno seguente, illustrato da Manet, che era già un pittore affermato per l'epoca e quindi dà un certo lustro, rende un certo lustro anche a Mallarmé. Dal 1877 le riunioni del martedì verranno organizzate a casa di Mallarmé. Così avrà modo di poter incontrarsi, insomma, con Victor Hugo. E nel 1878 pubblicherà un'opera sulla mitologia, L'Odier antique. Questo anno sarà anche tragicamente segnato dalla morte del figlio. Ecco, purtroppo ci sono sempre questi eventi tragici nella vita di tutti gli artisti, di tutti i poeti. C'è sempre purtroppo qualche figlio che muore, qualche grande tragedia che non può che lasciare il segno nella psiche di questi artisti, che sono uomini vulnerabili e che purtroppo risentono fortemente di queste tragedie. Nel 1880, malato, Mallarmé soggiornerà a Valvins, nei pressi di Fontainebleau.
A sorte si divisero il mondo, Zeus la terra a degli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simili ad orbite celesti. Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia. Cavalli alati, le statue d'oro, d'avorio e oricalco. Per generazioni la legge dimorò nei principi divini. I re, mai ebri delle immense ricchezze, e il carattere umano si insinuò e non sopportarono neppure la felicità, neppure la felicità. in un giorno e una notte, la distruzione avvenne, tornò nell'acqua, sparì Atlantide.
Atlantide, Franco Battiato. Apparizione. La luna s'attristava, serafini piangenti, l'archetto alzato in sogno, dalle viole morenti traevan, nella calma di vaporosi fiori, bianchi singhiozzi a petali dagli azzurri pallori. Era quel santo giorno del nostro primo bacio, la fantasia, martirio cui da sempre soggiaccio, s'inebriava sapiente al profumo di tristezza che pur senza rimpianto lascia e senza amarezza la vendemmia d'un sogno al cuore che l'ha colto. Dunque erravo, alle vecchie pietre l'occhio raccolto, quando per via, col sole sui capelli splendente, e nella sera tu m'apparisti ridente, ed io vidi la fata dal cappuccio di luce che un tempo sui miei sogni di fanciullo felice già passava, lasciando dalle sue mani belle nevicar bianchi fiori di profumate stelle. Il pagliaccio punito. Occhi, laghi, alla mia sola ebbrezza di rinascere, altro dall'istrione che col gesto ridesta come piuma di lampade ignobili la cenere. Ho bucato nel muro di tela una finestra, nuotando traditore con gambe e braccia sciolte a molteplici balzi, rinnegando nell'onda il falso Amleto. È come se mille e mille volte per vergini sparirvi innovassi una tomba. Ilare oro di cembalo che una mano irritò. Il sole tocca un tratto la pura nudità che dalla mia freschezza di perla io esalai. Rancida nera pelle, quando su me è passata, che era tutto il mio crisma io ignorato, ingrato. Quel trucco dentro l'acqua perfida dei ghiacciai. Le finestre, stanco del triste ospizio e del fetore oscuro che sale tra il biancore banale delle tende verso il gran crocifisso tediato al nudo muro, sornione un vecchio dorso vi raddrizza il morente, trascina il pelo bianco e l'ossa magre e lento alle vetrate che un raggio chiaro indora, meno per riscaldare il suo disfacimento che per vedere il sole sopra le pietre ancora, e la bocca febbrile ed azzurro assetata, essa così aspirava giovane il suo tesoro, un corpo virginale, ed allora ha lordato d'un lungo amaro bacio il caldo vetro d'oro, ebbro, vive ed oblia la condanna del letto. L'orologio, la tosse, le fiale, l'ora estrema, e allor quando la sera sanguina sopra il tetto, con l'occhio all'orizzonte, nella luce serena, vede galere d'oro, splendide come cigni, dormire sopra un fiume di porpora ed essenze, cullando il fulvo e ricco lampo dei lor profili, ricolme di ricordi, di vasta indifferenza. Così, colto da nausea dell'uomo, anima dura che s'imbraca felice per gli appetiti soli mangiando, ed ostinato cerca questa lordura per offrirla alla donna che gli allatta figliuoli. Io fuggo e mi attacco a tutte le vetrate dove si volge il dorso alla vita e al destino, e nel vetro lavato dalle eterne rugiade che l'infinito indora col suo casto mattino, mi contemplo e mi vedo angelo e muoio e torno che il cristallo sia l'arte o la mistica ebbrezza a nascer col mio sogno diadema al capo intorno dove in cieli anteriori fiorisce la bellezza. Ma, ahimè, il quaggiù impera fino a questo sicuro rifugio esso perviene talora a nausearmi e la stupidità col suo vomito impuro mi fa turar le nari innanzi ai cieli calmi. Non tenteremo, oh me che sai amare pene, d'infrangere il cristallo cui insulta l'averno e di fuggire infine mie ali senza penne a volo con il rischio di cadere in eterno.
Rinascita. L'esangue primavera già tristemente esilia l'inverno, tempo lucido, tempo d'arte serena, e in me, dove un oscuro sangue colma ogni vena, l'impotenza si stira e a lungo sbadiglia. Crepuscoli s'imbiancano tiepidi nella mente che, come vecchia tomba, serra un cerchio di ferro, ed inseguendo un sogno vago e bello io erro pei campi ove la linfa esulta immensamente, poi procombo snervato di silvestri sentori e scavando al mio sogno una fossa col viso, mordendo il suolo caldo dove sbocciano i fiori, attendo nell'abisso che il tedio s'alzi. Oh, riso intanto dell'azzurro sulla siepe e sui voli degli uccelli ridesti che cinguettano al sole.
Com'è triste in un giorno d'estate vedere la pioggia che cade giù e restare da soli in albergo, passare domenica quassù. Desolata rimane la spiaggia con quegli ombrelloni, che effetto mi fa? Mi vien voglia di far le valigie e tornare in città senza di te. Come si sta? Bella ragazza, lo sai, non mi diverto se non ci sei. finita la pioggia d'estate, è durata un momento, non piove più. È tornato di nuovo il sereno e all'orizzonte il cielo blu. Si è riempita di nuovo la spiaggia, rivedo negli occhi la felicità. Mi è passata pian piano la voglia di tornare in città senza di te. Come si fa? Bella ragazza, lo sai, l'estate.
Franco Battiato, bella ragazza. Naturalmente abbiamo associato Battiato a Mallarmé, perché ci piace questo accostamento, ci convince. Questa è una canzone, questa che abbiamo ascoltato, è una canzone, diciamo, leggera, leggiadra, di Battiato, però fa parte del suo modo di poetare in musica. E siccome abbiamo sentito nelle ultime poesie dei profumi femminili che si sono espansi attraverso i versi di Mallarmé, ci piaceva accostarci a questa ragazza di Battiato, immaginandola come fosse stata inserita e scaturita fuori da una poesia di Mallarmé. Angoscia. Non vengo questa sera per il tuo corpo, o bestia che i peccati d'un popolo accogli, né a scavare nei tuoi capelli impuri una triste tempesta sotto il tedio incurabile che versa il mio baciare. Chiedo al tuo letto il sonno pesante, senza sogni, librato sotto il velo segreto dei rimorsi, e che tu puoi gustare dopo le tue menzogne nere, tu che del nulla conosci più che i morti, poi che il vizio, rodendomi l'antica nobiltà, ma come te segnato di sua sterilità. Ma mentre nel tuo seno di pietra abita un cuore che crimine o rimorso mai potrà divorare, io pallido o disfatto fuggo col mio sudario, sgomento di morire se dormo solitario. Stanco dell'ozio amaro, stanco dell'ozio amaro in cui la mia pigrizia offende quella gloria per cui fuggì l'infanzia dolcissima dei boschi di rose nell'azzurro naturale, e più ancora stanco del patto duro di scavare vegliando un rinnovato avello dentro l'avaro e freddo suolo del mio cervello per la sterilità spietato affossatore. Che mai dirò? O sogni? Che mai a questa aurora visitato da rose, se temendo i suoi fiori lividi il cimitero unirà i cavi orrori?
Voglio lasciare l'arte vorace di un paese crudele e sorridendo ai vecchi volti offesi che mostrano gli amici, il genio ed il passato, il lume che la mia agonia ha vegliato, imitare il cinese, anima chiara e fina, la cui estasi pura è dipinger la cima sopra le tazze di neve rapita dalla luna, d'un fiore strano che la sua vita profuma trasparente, d'un fiore che egli sentì fanciullo innestarsi al suo cuore prezioso, azzurro nulla. E la morte così, solo sogno del saggio. Sereno sceglierò un giovane paesaggio che sulle tazze assente la mia mano pingerà. Una linea d'azzurro fine e tenue sarà, un lago dentro il cielo di nuda porcellana, per una bianca nube una luna lontana immerge il lieve corno nel gelo d'acque calme presso tre grandi cigli di smeraldo, le canne. Il campanaro. Mentre alta la campana desta la voce chiara all'aria pura e limpida e fonda del mattino e passa sul fanciullo che lancia una preghiera per essa camminando tra la lavanda e il timo, il campanaro avverte un uccello passare sul volto e biascicando latino e con la mano tirando tristemente la corda secolare non ode che discendere un tintinnio lontano. Io son quell'uomo, ahimè, dalla vogliosa notte tiro invano la fune a suonar l'ideale, freddi peccati intorno svolano eterne ali e le voci mi giungono solo vuote e interrotte. Ma un giorno, infine, stanco d'aver sempre suonato, o Satana, alla fune mi troverai impiccato. Ecco, abbiamo letto alcune liriche di Mallarmé, e quest'ultima lirica, dove in qualche maniera entra dentro Satana, è particolarmente significativa perché ci riporta proprio a quel clima particolare, no? di turpitudine, di corruzione, di inferno, no? Tipico dei poeti maledetti, a cui Mallarmé si riferisce e di cui fa parte. Ora, abbiamo notato che in queste opere il traduttore usa la rima per riprodurre quella armonia, quella sonorità particolare, particolare che troviamo nell'originale francese. Però dobbiamo anche tenere presente che il riportare in italiano la poesia francese e attribuire a questa poesia una rima italiana non ci riconduce assolutamente alla rima originale, alla sonorità originale del francese. Quindi chi volesse prendersi la briga di andare a controllare le rime effettive che Mallarmé appone alla propria opera, bisognerebbe che andasse a leggersi gli originali in francese. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ricordiamo che Mallarmé non avrà tempo di creare la sua grande opera, diciamo il compendio totale, finale, al suo lavoro di poeta. Il libro che avrebbe racchiuso tutta la sua esperienza
di grande poeta, perché la morte lo coglie. Ricordiamo che un poema, un grande poema di Mallarmé è stato messo in musica da Claude Debussy, si intitola Il pomeriggio di un fauno, e Erodiade, dramma incompiuto proprio perché il poeta muore. Muore infatti inaspettatamente mentre era con la famiglia il 9 settembre 1898, all'età di 56 anni, a Vouvant, in Francia. La causa del decesso fu una improvvisa crisi respiratoria che lo soffocò rapidamente, mentre proprio era nella sua casa di campagna insieme ai familiari. Pensate che pochi minuti prima di morire aveva chiesto alla moglie e alla figlia di bruciare le sue carte, in particolare la sua opera inedita e incompiuta, un desiderio che la famiglia non esaudì. È sepolto nel cimitero di Saint-Moreau, vicino a Fontaine-Aiblou, accanto a suo figlio Anatole, quello di cui abbiamo già menzionato la morte giovanile, insomma, venuta in età giovanile.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, alla prossima, un caro saluto da Sandro Alba.
Thank you.